Ci siamo fermati, io mi sono fermato di più all'inizio sul quadro storico e poi dopo per leggere e spiegare i Vangeli abbiamo fatto veramente due lezioni, oggi la terza, quindi veramente poco, bisognerebbe rifare tutto l'anno, bisognerebbe farlo tutto l'anno, però ci avete almeno il quadro storico. Avete anche una metodologia, potete leggere un po' per conto vostro. Ecco. Allora, diamo prima una breve presentazione del Vangelo di Matteo, poche cose, no? E quello di Luca, perché così quello di Marco l'abbiamo già fatto. Ecco, il Vangelo di Matteo ha 28 capitoli, e il Vangelo di Matteo si può dividere così, il Vangelo di Matteo, a parte i primi due capitoli che parlano della nascita, Matteo e Luca l'abbiamo invece fatti abbastanza bene, il resto invece non l'abbiamo fatto per niente. Ecco. Allora, il Vangelo di Matteo potremmo dividerlo così: eventi e discorsi. Cosa voglio dire? Che Matteo procede in questa maniera: prima racconta e poi inserisce dei discorsi di Gesù, poi ripiglia il racconto, poi un altro discorso di Gesù, e questo per ben 5 volte. Quindi la divisione del libro di Matteo è in base a questi racconti e a questi discorsi. Va bene? Ecco, i discorsi noi li troviamo prima di tutto al capitolo 5, 6, 7, che è il più lungo ed è quello che noi conosciamo di più, perché è il cosiddetto discorso del monte, cioè perché comincia dicendo che Gesù salì sul monte e cominciò: beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco. Sulle beatitudini abbiamo avuto occasione di parlare già, no? Quindi non diciamo nulla. Ecco. Poi dopo, questo è il primo blocco, possiamo dire così. Poi il secondo blocco prende i capitoli 8-9, sono gli eventi, e poi 10 è il discorso sulla missione, cioè l'invio degli apostoli in missione. Ecco, li mandò due a due, no? Ecco, ricordate. Ecco. Poi capitolo 11-12 riprende i racconti, il capitolo 13 invece ci sono le parabole, è un capitolo tutto dedicato alle parabole, celebre capitolo 13 di Matteo. Poi riprende la narrazione 14, 15, 16 e 17, e il 18 è un intervento di Gesù sulla vita della comunità. La vita della comunità. Ecco. Poi dopo il capitolo 19, 20, 21, 22 riprendono le narrazioni, e il capitolo 23 è il celebre capitolo del rimproveri di Gesù ai farisei. Guai a voi! Guai a voi, comincia, no? Riprende sempre così questo celebre brano. Vediamo Matteo 23. Ecco, Matteo 22, Matteo 23, ecco. Gesù si rivolge alla folla, eccetera. Ecco. Poi dice sulla cattedra di Mosè, si sono seduti gli scribi e i farisei, quanto vi dicono fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Ecco. Poi dopo, subito dopo, versetto 13 in poi, tutto quanto il capitolo continua così: guai a voi scribi e farisei ipocriti. Poi ancora 16: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo discepolo e ottenutolo lo rendete figlio della genna. Guai a voi guide cieche. Poi ancora versetto 19, siete ciechi, guai a voi, versetto 23, guai a voi, scrive i farisei ipocriti, ecco. Poi 25, guai a voi, scrive i farisei ipocriti, che pulite all'interno, eccetera, va bene? Versetto 27, guai a voi, scrive i farisei ipocriti, che rassomiglia, eccetera. Sono i capitoli del rimproveri, no, dei farisei, ai farisei, accompagnati dalle minacce: guai a voi, perché sennò vi succede questo e questo. Ecco, va bene. Allora, se li volete segnare, queste si trovano: capitolo 10 le missioni, 13 le parabole, capitolo 18 la vita della comunità, capitolo 23 le minacce, guai a voi, eccetera. Il Vangelo di Matteo, va detto, è un susseguirsi di racconti narrativi e di insegnamenti, di parti, tra cui anche questi guai, eccetera. Ecco. Succede per di tutti il capitolo 13, che è il capitolo delle parabole che Gesù evidentemente non ha detto tutte una dopo l'altra, no? Il capitolo 13, vediamo il capitolo 13, no, di Matteo. Ecco, Gesù ha detto in situazioni differenti e con finalità differenti, però poi Matteo le ha raccolte e le ha messe tutte insieme. Ecco. Capitolo 23. Ecco, guai a voi scribi e farisei, eccetera. Allora, vediamo le divisioni, vi dicevo. Il capitolo 10 è il discorso missionario. Poi, dopo il capitolo 10, comincia un'altra parte narrativa. 10, 11, 12, 13, no, 12, 13. Sono le parabole. La parabola del seminatore, che è quella che Gesù spiega. Poi la parabola della zizzania, la parabola del granellino di senape, la parabola del lievito, poi quella del tesoro e della perla nascosti, e poi quella della pesca della rete, che tira su buoni pesci, buoni e cattivi, e si fa la cernita. Ecco, sono un insieme di parabole che mettono in evidenza l'insegnamento di Gesù. Ecco. Allora, queste sono le cose principali, possiamo dire, di Matteo. Poi evidentemente c'è dopo il capitolo 23, che è quello delle guai a voi, cioè il discorso alcune su Gerusalemme, e poi si inserisce il racconto, cioè gli insegnamenti sulla fine, sull'escatologia, che significa questa parola escatologia, escaton significa fine, escatologia è il discorso sulla fine, quindi discorso escatologico di Gesù, che va al capitolo soprattutto dal 24 al 26. 26 comincia la passione, 24-25, dove ci sono anche delle parabole, evidentemente. Questo per quanto riguarda Matteo. Quindi Matteo è un Vangelo molto discorsivo più che narrativo, discorsivo, nel senso che ci sono tanti insegnamenti di Gesù, no? Nei capitoli che vi ho detto, dove Gesù parla delle diverse situazioni e dà insegnamenti. Il Vangelo di Luca, è impostato in maniera differente. Dopo i primi due capitoli che conosciamo già, dal capitolo 3 in poi, il Vangelo di Luca è impostato su insegnamenti di Gesù che poi fino al capitolo 9, poi dal capitolo 9 al capitolo 16 è il viaggio di Gesù a Gerusalemme, e poi dopo da questo 16 fino al 23, fino al 22, poi 23, 24, 25, quello dell'escatologico, e alla fine il racconto della passione, di Gesù. Allora, quindi il Vangelo di Matteo, di Luca, lo si può dividere così: attività in Galilea, prima, Galilea, dal capitolo 4, no, fino al capitolo 9. Poi vi ho detto, c'è il viaggio di Gesù a Gerusalemme, dal capitolo 9 verso la fine, versetto 51, fino al capitolo 19, e poi ultimo l'attività a Gerusalemme. Quindi possiamo dire che Luca l'ha diviso in queste tre parti, secondo l'attività di Gesù. L'attività in Galilea, dove evidentemente ci sono le narrazioni dei miracoli, degli insegnamenti, no, di Gesù. Poi Gesù decide fermamente, dice Luca, capitolo 9, dice così. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato, cioè elevato di un crocifisso, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Questo è da qui, da questo capitolo 9 verso la fine, versetto 51 fino al 19, è il viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Quindi tutto quello che si narra sempre in prospettiva dell'andata a Gerusalemme. E l'andata a Gerusalemme, evidentemente, sappiamo che è l'andata per la conclusione, per la fine, cioè per la morte e la risurrezione. E quindi dal capitolo 19 versetto, vediamo, 19 versetto, ecco, fino al versetto 27, ecco, dal versetto 28, quindi 19-28 fino al capitolo 20-21 sono l'attività di Gesù a Gerusalemme. Va bene? Ripeto, allora Luca fa in Galilea, attività in Galilea, dal capitolo 4 al capitolo 9 verso la fine, 50. Poi la decisione, abbiamo visto, la ferma decisione di andare a Gerusalemme, capitolo 9, la fine, 51, fino al capitolo 19, tutto. Terza parte, l'attività a Gerusalemme e poi la conclusione con i racconti della passione, morte e risurrezione. Quindi queste tre parti, in Galilea, viaggio a Gerusalemme, attività in Gerusalemme e conclusione. Questo è il Vangelo di Luca. Questa come divisione. Luca è l'evangelista più attento, possiamo dire, agli elementi di vicinanza di Gesù verso gli umili, verso gli ultimi. Per questo è stato chiamato, una frase che è celebre da Dante, Dante nella Divina Commedia, lo chiama, non la Divina Commedia, nell'altra opera, le Monarchie, lo chiama scriba mansuetudinis Christi, che significa? È lo scriva della mansuetudine di Gesù, di Cristo. Cioè, perché Luca è quello che ci fa vedere Gesù più vicino agli umili, ai piccoli, agli ultimi, ai peccatori. Ai peccatori. Non per nulla la parabola più celebre che conosciamo di tutti i Vangeli, cioè quello del figlio prodigo, no, è nel Vangelo di Luca, il celebre capitolo 15. Ecco. Quindi Luca ha queste caratteristiche, no? Quindi è un Vangelo che mette maggiormente in evidenza Gesù che sta vicino ai piccoli e agli ultimi. Agli ultimi. Ecco. Oh. Detto questo, abbiamo detto, no, veramente in una sintesi di poche parole, gli aspetti fondamentali, no, di Matteo e di Luca. Quindi ve lo ripeto. Allora, Matteo procede in questa maniera: attività di Gesù e insegnamenti di Gesù. Va bene, venga, parla di eventi, miracoli, eccetera, attività di Gesù. Poi un discorso, poi di nuovo riprendere, no, insegnamenti, insegnamenti, cioè eventi, racconti di Gesù, miracoli, e poi secondo discorso, eccetera, no, per cinque volte. Quindi arriviamo fino a quando comincia il racconto della passione di Gesù. Matteo procede in questa maniera, no? Racconti, eventi della vita di Gesù, quello che Gesù compie, e un discorso di Gesù. Bene. Ecco, il Luca, abbiamo detto, invece è basato non tanto sui discorsi quanto sulle zone. Allora, la prima attività di Gesù è in Galilea. Bene. E va fino dal capitolo 4 fino al capitolo 9, versetto 50, alla fine. Poi dopo, l'altro è il viaggio di Gesù a Gerusalemme. Quindi Luca mette tante parti, no, del suo Vangelo mentre Gesù cammina verso Gerusalemme. Spesso nel Vangelo di Luca, in questa parte, dice mentre si avvicinava a Gerusalemme, e inserisce un racconto, ecco, di Gesù. Poi l'ultima parte proprio è l'attività a Gerusalemme. Ecco. Bene, questo per dirvi proprio che così abbiamo detto qualcosa anche su Matteo e Luca, anche se capite subito che si tratta di cose minime, perché bisognerebbe parlare di Luca, di Matteo e di Luca in maniera molto più ampia, come abbiamo fatto per esempio con Marco. Bene. Bene. Detto questo, richiamiamo il cammino che abbiamo fatto quest'anno, che poi è anche la materia dei colloqui. Allora, abbiamo fatto in una prima parte, abbiamo visto un po' l'ambiente storico e religioso dell'attività di Gesù. Quindi abbiamo parlato della Palestina, abbiamo visto un po' la geografia della Palestina, la storia della Palestina dal periodo dei Maccabei finché si afferma Erode e poi continua la famiglia degli Erodi, no? Quando la Palestina passa sotto il dominio di Roma, no? Dal 67, quando Pompeo entra a Gerusalemme. Poi abbiamo visto, oltre a questa la storia, no? Il contesto storico, quindi dai Maccabei agli Asmonei agli Erodi, la discendenza degli Erodi, poi Roma, non ho detto che in questi periodi, prima di Roma, la Palestina è stata sotto il dominio prima dei Tolomei di Egitto e poi dei Seleucidi di Siria, di Antiochia. Non ricordate questa, no? Che la Palestina, dopo Alessandro Magno, siamo al IV secolo, no, rimase per un po' di tempo sotto i Tolomei di Egitto, poi passò sotto i Seleucidi di Antiochia. E in questa storia, quella di Antiochia, si è inserito Erode. E intanto però arrivava a Roma. Erode prima ha appoggiato il re di Antiochia, poi ha appoggiato Roma, e Roma lo ha riconosciuto come re di tutta la Palestina e, no, ha regnato per ben 37 anni. Poi la famiglia di Erode, no, Erode Antipa e gli altri Erodi, no, di cui abbiamo fatto un breve cenno. Ecco. Questo è stato un po' il periodo, dicevo, il periodo storico, quindi dai Maccabei, dagli Asmonei a Erode, la famiglia di Erode arriva a Roma, riconosce la dinastia degli Erodi e l'attività di Gesù, quindi, no, Gesù nasce al tempo di Erode il Grande, però svolge l'attività di annuncio del Vangelo al tempo di Erode Antipa. Il Vangelo si parla sempre di Erode, però sappiate ben distinguere. Quando i Vangeli parlano della nascita di Gesù, Erode il Grande. Quando i Vangeli parlano dell'attività di Gesù fino alla morte, si dà invece Erode Antipa, che è il figlio. Uno dei figli di Erode il Grande. Ecco. Poi abbiamo visto le istituzioni di Israele, abbiamo visto il Tempio, l'importanza del Tempio, come era costruito il Tempio, la struttura del Tempio, poi abbiamo visto i sacerdoti, i Leviti, poi abbiamo parlato dell'origine della sinagoga. La sinagoga sorge dal periodo dell'esilio, quando gli ebrei non potevano andare al Tempio perché stavano in Babilonia, no? E allora si riunivano nelle case, no? Che poi pian piano è diventato un luogo di riunione e fu chiamato sinagoga in greco, sinagoga, greco, latino e italiano, sinagoga, che significa luogo di riunione. Ecco perché nel Vangelo si parla del Tempio, ma si parla soprattutto delle sinagoghe. Dove andava Gesù a insegnare? Nella sinagoga. Perché? Perché le sinagoghe stavano dappertutto. Dove c'era un piccolo gruppo, no, di un ambiente di popolazione, lì sorgeva la sinagoga. Quindi la sinagoga stava in tutti i villaggi, in tutti i centri, no, in tutti i centri, e si andava al sabato, dove? In sinagoga. Non potevano andare al Tempio, la Bibbia, l'Antico Testamento, parlava sempre del Tempio, di andare al Tempio. Qui invece non era possibile, no? Perché era lontano dalla Galilea andare al Tempio, su 110-120 chilometri, no? E non si poteva al sabato no, andare al Tempio. Ci si andava solo per le feste, le grandi, almeno tre. Ogni ebreo doveva andare almeno una volta al Tempio di Gerusalemme, ma nelle grandi feste, che era la Pasqua, la festa delle capanne, e la festa del Kippur, cioè il Kippur, abbiamo detto, era la festa della espiazione, del perdono, la festa dell'espiazione, del perdono. No, che gli ebrei c'erano ancora oggi, gli ebrei c'erano la Pasqua, celebrano la festa delle capanne, celebrano la festa del Kippur, no? Ricordate, celebre la guerra del Kippur, chiamata così perché? Perché gli egiziani attaccarono gli ebrei proprio nel giorno in cui erano a riposo e quindi non potevano combattere, no? Non potevano prendere il giorno del Kippur, quando Nasser conquistò tutto il Sinai, però subito dopo gli ebrei intervennero e fermarono l'avanzata degli egiziani. Questo tra parentesi, quindi la festa di Pasqua, festa delle capanne, la festa del Kippur. Ecco. Poi abbiamo parlato dell'importanza della Torah, l'importanza cioè della legge, Torah, legge, l'importanza della Torah, che era al centro della vita degli ebrei, in qualche modo più del Tempio, perché il Tempio è il luogo di culto, e il culto era fatto dai sacerdoti e dai leviti, mentre nella sinagoga c'era soltanto un maestro, un rabbino, uno che aveva studiato la Torah a Gerusalemme, poi dopo, no, nel luogo dove stava, no, sorgeva la sinagoga e c'era il rabbino che la guidava. No, i rabbini erano tanti, infatti nei Vangeli Gesù la maggior parte delle volte si incontra e scontra con i rabbini, perché i rabbini erano i detentori della legge e della spiegazione della legge. Ecco, quelli che avevano sminuzzato la legge in tante, no, in tante precetti, tanti precetti. Il Vangelo è pieno di questo, no? Gesù si scontra con i rabbini, anzi fa apposta a compiere azioni proprio durante il sabato. Chi è che reagisce? I rabbini, no? Un rabbino che dice: ah, oggi non è lecito, no? Perché avevano talmente compresso, no, la legge del sabato, che il giorno di sabato non si poteva fare niente, almeno dei 600 passi per andare in sinagoga, il resto no, non si può mangiare, sì, va bene, ma non si poteva fare nessun lavoro. Ecco, allora, ecco perché nei Vangeli, no, molte volte i rabbini dicono a Gesù, no, che sta infrangendo la legge del sabato, no, invece Gesù vuole riportare la legge del sabato alla sua origine, cioè al significato originario, non alle prescrizioni minuziose che avevano fatto i rabbini. Capite? Qualche esempio, ricordate che Gesù cammina attraverso i campi, i discepoli forse avevano fame, prendono le spighe, le sfregano, no? E subito i rabbini che gli dicono: ah, questo non è lecito farlo in giorno di sabato, eccetera, e altri racconti che voi, no, che voi conoscete. Questa è stata, ecco, allora la prima parte, va bene? La seconda parte, che però è stata molto breve, è stata quella di parlare dei sinottici, e poi abbiamo parlato di qualche brano, perché non abbiamo avuto tempo. Abbiamo parlato del battesimo di Gesù, dei tre Vangeli sinottici, anzi anche in Giovanni, poi la predicazione di Gesù, le beatitudini, abbiamo visto le beatitudini, Gesù che prega, la preghiera di Gesù e che fa gli insegnamenti sulla preghiera, no? La preghiera non può essere molto lunga, verbosa, ripetitiva, ma una preghiera che si rivolge spontaneamente dal cuore al Padre che è nei cieli. Questo è un po', ecco, l'atteggiamento di Gesù. Quindi il battesimo, la predicazione, la preghiera, il Padre Nostro, abbiamo spiegato il Padre Nostro, e però c'era vedere tante altre cose, no, che evidentemente non abbiamo visto. Concludiamo questo nostro incontro, concludiamo con dicendo qualcosa sui miracoli di Gesù. I Vangeli sono pieni di miracoli, no? Ecco, allora, miracolo è una cosa meravigliosa al di fuori da quella che è la normalità delle leggi della natura, e per un qualche motivo, no, Gesù compie una cosa che non rientra nella possibilità della natura, no? I miracoli evidentemente sono fatti da Gesù. Gesù non faceva volentieri i miracoli, anzi sfuggiva sempre, no? Però molte volte il miracolo serviva a che cosa? A mettere in evidenza chi era Gesù, cioè la sua divinità. Bene, cioè mettere in evidenza la divinità di Gesù. Per questo Gesù faceva i miracoli, no, ma non su richiesta della gente, no, ma quando vedeva la fede. Il miracolo Gesù lo fa sempre quando vede la fede. E difatti, dopo i racconti dei miracoli, normalmente c'è una conclusione: qual è? La tua fede ti ha salvato. La tua fede ti ha salvato. Questo vale sempre, eh? Vale anche oggi. Vale anche oggi, perché la gente cerca che cosa? I miracoli. No, se viene un miracolo, subito scorre la gente, no? No, perché i miracoli sono anche, vi ho detto, sono segni della presenza e della bontà di Dio. Tanto è vero che i termini con cui si indica queste opere straordinarie sono segno, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, compì dei segni. Segni perché? Perché il miracolo rimanda a un'altra realtà. Gesù moltiplica il pane, no? Ma poi dopo fa tutto il discorso sul pane della vita, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6. Chi è che ha meglio sottolineato questo aspetto? È proprio il Vangelo di Giovanni. Gesù guarisce i ciechi, una volta uno, una volta due ciechi, e fa il discorso su io sono la luce del mondo, no? Gesù risuscita i morti, risuscita Lazzaro, la figlioletta di Giairo, e Gesù dice io sono la risurrezione e la vita, eccetera. Cioè miracoli sono segni per indicare un'altra realtà, una realtà più ampia e più profonda. Ecco, per questo sono chiamati segni. Anche i sinottici li chiamano cose straordinarie o il termine di miracoli. Ecco, va bene. Altro che vi devo dire, sempre, ormai siamo alla conclusione, sarebbe da parlare su la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Però come facciamo? No, non abbiamo tempo, perché sono racconti molto, molto ampi. Ecco, questa realtà, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, si trovano in tutti e quattro i Vangeli, no? Possiamo dire che il Vangelo base è quello di Marco. Quello di Marco è più semplice nel racconto della passione del Signore. Poi sulla base di Marco, Matteo e Luca, che hanno ripreso la struttura del racconto di Marco e hanno aggiunto qualche cosa no? Secondo le particolarità dei due evangelisti, Matteo e Luca. Ecco. Vangelo di Giovanni invece in questo caso è molto differente, ma questo lo farete e farete la seconda parte dell'anno con il corso su Giovanni, con il professor Repi, lo farete abbondantemente. Ecco. Nel Vangelo di Giovanni si capisce molto meglio il significato dei miracoli, perché è il Vangelo di Giovanni che racconta il miracolo e poi parla del significato del miracolo. Invece nei sinottici no, nei sinottici c'è solo il racconto del miracolo che sottolinea quasi sempre la fede. La tua fede ti ha salvato. Ecco. Può bastare questo per quello che riguarda il nostro corso. Dovremmo dire tante altre cose, ma ecco, il tempo non ce l'abbiamo. Allora, non so se basta per tutti, vi do il programma. Programma, dalle un po' una ciascuna. Non so, forse se non bastano, vai alla segreteria e li fai rifare. Vieni qua perché sennò non ti sento. Quanti ne mancano? Andato a fare le fotocopie, va bene. Allora, mi ha domandato, la parabola serviva Gesù parla in parabole, non per nascondere, per non farsi capire, ma Gesù parla in parabole proprio invece per dare un'apertura alla comprensione, cioè per farsi capire dalla gente. Allora, il discorso in parabole, no, l'abbiamo detto questo però già altre volte, il discorso in parabole è un discorso per insegnare e per far capire meglio il significato dell'insegnamento. Per esempio, diamo la parabola del seme. Allora, un seminatore prende il seme e lo getta. Parte cade lungo la strada, parte cade lungo le siepi, parte là dove il terreno non è adatto e parte nel terreno buono, e poi conclude dicendo che nel terreno buono ha fruttificato il 30, il 60 o addirittura il 100 per uno. Chiaro che la parabola cosa vuole indicare? Vuole indicare che ci sono delle persone che hanno il cuore occupato da altre cose, le spine, no? I cespugli. Allora, se è occupato da altre cose, il grano, il seme non può fruttificare. Ecco. Oppure qualcuno c'è un cuore piatto, cioè non è aperto a nessun ascolto se non ai propri interessi, e Gesù dice che è caduto su un terreno che non dà frutto, eccetera. Quindi la parabola in sé per sé è chiara, no? Per di più questa l'ha spiegata Gesù poi, no? Gesù ha spiegato la parabola, no? Ecco, poche volte Gesù spiega le parabole. Una volta nel Vangelo di Matteo e una volta nel Vangelo di Marco, ma altrimenti non è che spiega le parabole. La parabola è già evidente per se stessa, capite? La parabola tocca la realtà dell'uomo e evidentemente chiama ad una conclusione, cioè a cambiare la vita, ecco. Questa è la parabola. Quindi la parabola non è fatta per nascondere, per non farsi, è fatta invece per far capire, è fatta per annunciare. La parabola che è data, no, richiede però un cuore aperto e un'attenzione a quello che si dice. Va bene? Questo è quello, non so se...
Poi la parabola della vigna potrebbe essere, un esempio, un'esposizione per farci capire bene.
Le parabole qualche volta Gesù le riallaccia all'Antico Testamento, no? La parabola della vigna, no? Che cosa dice? Che abbiamo dato una vigna, poi dopo la vigna, una parte ha dato nessun frutto, una parte ha dato un po', l'altra parte invece ha dato un frutto. Allora è chiaro, Gesù dicendo che un padrone aveva una vigna, già a chi conosceva le scritture, gli ebrei a cui parlava conoscevano le scritture, subito si rallacciava all'Antico Testamento. Allora il padrone che ha la vigna chi è? Dio. Come nell'Antico Testamento Israele è chiamato la vigna di Dio, così qui nel Nuovo Testamento la vigna lo stesso è la vigna di Dio, però c'è chi ha un cuore, il cuore aperto, oppure no, nella vigna invece ci sono i pruni, ci sono le spine, ci sono, no,
ci... La chiamata dei vignaioli,
eh?
La chiamata dei vignaioli, questo potrebbe essere
la giornata?
La chiamata dei vignaioli,
la chiamata?
Dei vignaioli.
La chiamata dei vignaioli. Gesù nella parabola dice che sono stati chiamati nelle prime ore del mattino, andate a lavorare nella vigna, poi sono stati chiamati a mezzogiorno, andate a lavorare nella vigna, poi sono stati chiamati alle 3, andate a lavorare nella vigna, poi sono stati chiamati all'ultima ora, alle 5, andate a lavorare nella vigna. Poi quando manda il fattore a pagare, gli dice: comincia dall'ultimo e dà un denaro ciascuno a tutti. Ecco, allora il fattore che fa? Uno per uno dà un denaro. È chiaro che quelli che erano stati chiamati nelle prime ore del giorno protestano e quindi dicono al fattore: ma come? Noi abbiamo lavorato tutta la giornata e ci dai lo stesso di quelli che hanno lavorato un'ora sola. Cosa risponde il padrone della vigna? Cosa risponde? Come avevamo pattuito con te? Un denaro al giorno. Io te l'ho dato e quindi stiamo a posto. E se agli altri voglio dare lo stesso, che importa a te? Se io voglio essere generoso, a te non è che qualcosa che riguarda te. È chiaro che cosa significa questo? Che la salvezza è possibile sempre in qualsiasi momento della vita e che vivere la chiamata è gioioso, non è pesante. Cioè Gesù vuol far capire che rispondere alla chiamata di Dio e lavorare nel campo del regno di Dio è una cosa bella, una cosa gioiosa, una cosa gratificante, una cosa che dà serenità e dà pace, capite? Invece, se noi guardiamo a quello che significa lavorare, e lavorare nel senso materiale, no? È chiaro che chi lavora dalle 6 del mattino alle 6 della sera pretende di più, pretende di più. Ma nel regno di Dio non è così. Chi è stato chiamato a fare la vita cristiana, no, da sempre, ha lavorato nel regno di Dio ed è felice e contento del lavoro che ha fatto. Chi invece è chiamato alla fine della vita, no, si converte e entra nella vigna del Signore, rendiamo lode a Dio che ha accettato l'invito e che accoglie la salvezza. Poi la salvezza è dono che viene da Dio, è dono per tutti. La salvezza non è che la guadagniamo con i nostri meriti, capite? La salvezza è dono che viene da Dio, no? Quindi è dono per chi lavora nella vigna, no? Fin dalle ore del mattino, ed è dono per quello che ha cominciato all'ultima ora. Non so se mi sono fatto capire, va bene? Ho riassunto un po' in maniera semplice, no? Semplificata, però il senso della parabola è questo.
Il senso della salvezza poi finale per chiunque, anche chi arriva all'ultimo momento, è
sì,
salvo.
Certo.
Questa è la retribuzione di Dio.
Questo ci sta a indicare, ripeto quello che ho detto, che la chiamata e il lavoro nella vigna, cioè nel regno di Dio, è bello ed è gratificante sempre, no? Non è duro, non è duro. Quindi chi ha lavorato tutto il tempo ha goduto del lavoro che ha fatto, no? Più poi dopo il premio ultimo, il premio eterno.
Si riferisce al regno celeste, non al regno umano, non al regno.
Certo, al regno celeste, sì, sì. Il regno celeste, va bene? Certo, umanamente, no, le parabole spesso da un punto di vista umano non sono compatibili con la realtà. Va bene? Allora, dicevamo la parte prima, che doveva essere la parte introduttiva, su cui ci siamo prolungati abbastanza. Abbiamo visto prima l'ambito politico-religioso dell'attività di Gesù, e poi abbiamo visto le istituzioni al tempo di Gesù. Quindi abbiamo parlato dei sacerdoti, dei leviti, della sinagoga, l'importanza della sinagoga, la legge, l'importanza della legge, i movimenti religiosi, sadducei, farisei e filo romani. Bene, questo. Poi siamo entrati a parlare dei Vangeli, ma sono state le ultime lezioni. Abbiamo parlato dei sinottici, Marco, Matteo e Luca, le particolarità di ognuno. Poi abbiamo visto, e qui ci siamo fermati abbastanza, i brani introduttivi di Matteo e Luca, quelli che impropriamente chiamiamo i Vangeli dell'infanzia. Chi è che ha i Vangeli dell'infanzia? Solo Matteo e Luca. Marco non ce l'ha. Marco comincia con il battesimo di Gesù. Invece Matteo e Luca ci parlano della nascita di Gesù. Quindi l'annuncio a Maria, a Giuseppe, il viaggio a Gerusalemme, a Betlemme, la nascita di Gesù, eccetera. No? Sono differenti, abbiamo detto, quelli di Matteo e quelli di Luca, però ci presentano l'infanzia di Gesù.
Dicevo che appunto nei Vangeli sinottici, dove dice il problema della finale, che si chiama finalità,
no, lì c'è la finale di Marco. Sta messa tra parentesi, io ancora non c'ero arrivato. Sta messa tra parentesi quadra perché non l'abbiamo visto. Però posso accennarlo brevemente.
No, che significa la finale? Della finale.
Il problema della finale, cioè della conclusione. Va bene, il problema della conclusione del Vangelo di Marco. Perché c'è un brano che nei codici principali non c'è, va bene? Già io vi ho detto già, no, molte volte come state trasmessi gli scritti della Bibbia sui codici, no? Allora, ecco, nei codici che succede? che per il Vangelo di Marco i codici principali, come il Vaticano, il Sinaitico, eccetera, finiscono, pigliamolo un momento, pigliate Marco, l'ultimo capitolo, capitolo 16, alla fine. Allora, se vediamo il Vangelo di Marco, dal versetto 9 in poi, ce l'ha solo qualche codice, altri non ce l'hanno. Se noi leggiamo la nota, dice così: la finale di Marco, versetti 9 fino a 20, fa parte delle scritture ispirate, cioè sacre della Bibbia, è ritenuta canonica, cioè appartiene alle sacre scritture. Questo non significa necessariamente che sia stata redatta da Marco. La scritta Marco? Non lo sappiamo. Dice così: in effetti, la sua appartenenza alla redazione del secondo del Vangelo di Marco è messa in discussione. Le difficoltà derivano in primo luogo dalla trasmissione manoscritta, cioè dai codici. Va bene? Molti manoscritti, codici, tra cui i più importanti, B, il Vaticano, S, il Sinaitico, K, quello della Koinè, poi il minuscolo 304, no? Poi la traduzione siriaca, la traduzione sinaitica, omettono l'attuale finale. Capite? Quindi gli studiosi, quando preparano i testi, arrivano a Marco, hanno tutto il Vangelo di Marco e in questi codici manca tutti questi ultimi versetti, dal versetto 9 al versetto 20, non c'è. No? Non c'è. Allora uno pensa, come mai? Perché no? Perché non c'è? Ecco, allora, al posto della finale ordinaria, un manoscritto presenta una finale più corta che continua il versetto 8. Cioè c'è un'altra finale, qui la riporta. Esse, le donne, che erano andate al sepolcro, no? Perché il Vangelo, senza quella parte finale, finiva così, che le donne, impaurite, piene di spavento, no? Non dissero niente a nessuno. Sembrerebbe un po' strano, no? Infatti che finisca così il Vangelo, no? Che le donne andarono al sepolcro, trovarono la pietra levata, il corpo di Gesù non c'è, impaurite, no? Non dissero niente a nessuno. Era possibile una finale di questo tipo? No, non era possibile. Allora sono state fatte diverse finali, tra cui una è questa. C'è un manoscritto, al posto della finale ordinaria, un manoscritto presenta una finale più corta che continua con il versetto 8. Esse raccontarono in breve ai compagni di Pietro ciò che era stato detto loro, annunciando che era stato loro annunciato in seguito. Gesù stesso fece portare da loro, dall'Oriente fino all'Occidente, il messaggio sacro e incorruttibile della salvezza eterna. Quindi un codice già una finale di questo tipo. Va bene, poi dice: quattro soli, danno di seguito le due finali, la corta e la lunga, cioè quella che abbiamo letto adesso, e la lunga è quella che sta nel testo. Infine, un manoscritto indicato con il doppio V, Frir, no? Che danno la finale lunga, intercala al versetto 14 e versetto 15 un brano seguente. E costoro addussero a propria difesa: questo secolo di iniquità e di incredulità è sotto il dominio di Satana, il quale non permette che ciò che è stato il giogo degli spiriti impuri concepisca la verità e la potenza di Dio. Rivela dunque fin d'ora la tua giustizia. Questo dicevano al Cristo, e il Cristo rispose loro: il termine degli anni di potere di Satana è colmo, e tuttavia altre cose terribili sono vicine. E io sono stato consegnato alla morte per coloro che hanno peccato, perché si convertano alla verità e non pecchino più, perché credano la gloria di giustizia, perché ereditino la giorno di giustizia spirituale e incorruttibile che è nel cielo. Quindi vedete che sono diverse finali. Ecco. Poi dice: anche la tradizione patristica testimonia una certa oscillazione, cioè significa dire che i più antichi scrittori cristiani, i padri della Chiesa, no? Portano una conclusione di Marco l'una o l'altra, no? Quindi dice, mostrano una certa oscillazione. Aggiungiamo che tra il versetto 8 e il versetto 9 c'è nel racconto soluzione di continuità. D'altronde si fatica ad accettare che il secondo Vangelo, cioè il Vangelo di Marco, nella prima redazione si arrestasse bruscamente al versetto 8. L'ho detto prima, sembra strano che il Vangelo di Marco finisse soltanto così. Esse non dissero niente a nessuno. Ecco. Poi dice: da qui la supposizione che la finale originaria sia scomparsa per una causa a noi sconosciuta e che la finale attuale sia stata redatta per colmare la lacuna. Essa si presenta come un riassunto sommario delle apparizioni del Cristo risorto, la cui redazione è sensibilmente diversa dallo stile abituale di Marco. Il stile di Marco concreto e pittoresco. Tuttavia l'attuale finale è stata conosciuta fin dal secondo secolo da Taziano. Taziano è una scrittura del secondo secolo, da Taziano, poi dice da
Sant'Ireneo.
Sant'Ireneo siamo nel 160-180, poi e ha trovato posto nella stragrande maggioranza dei manoscritti greci e traduzioni dei primi secoli. Se non si può provare che ha avuto Marco per autore, resta sempre, secondo l'espressione di questo studioso di Swift, un'autentica reliquia della prima generazione cristiana. Cioè, cosa dice? Che il Vangelo di Marco, in molti manoscritti, finiva col versetto 8. Va bene? Le donne erano andate al sepolcro, l'hanno trovato vuoto, dice, esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Finiva così, senza nessun annuncio. Allora, cosa è successo? Che sono state fatte diverse conclusioni e i manoscritti, la maggioranza però, riportano questa conclusione qui, che la Chiesa ha accettato come canonica, cioè come autentica, fatta cioè come racconto autentico, questo che sta adesso nel Vangelo di Marco. Questo in poche parole. Non so se mi sono fatto capire, sì? Capire? Ecco, questo era l'accenno, però noi non abbiamo... L'ho accennato adesso, ma ecco, non ci occorre che voi ci fermiate. Poi abbiamo visto le introduzioni, capitoli 1 e 2 di Matteo e di Luca, poi siamo entrati nel Vangelo, il battesimo di Gesù, abbiamo visto in tutti i Vangeli sinottici, poi l'inizio della predicazione di Gesù, abbiamo visto le beatitudini, la preghiera di Gesù, l'insegnamento sulla preghiera, no? E il Padre nostro, questo l'abbiamo visto. Ecco. Sui miracoli di Gesù abbiamo detto qualcosa oggi, ma il numero 7 e il numero 8 non fa parte del colloquio finale. Va bene? Il numero 7 e il numero 8, no, perché non l'abbiamo visto. Abbiamo detto qualcosa stamattina. Allora, sui miracoli di Gesù e sui racconti della passione, morte e risurrezione non fanno parte del colloquio, per chi lo vuole fare. D'accordo? Ecco. Noi avevamo fissato le date del colloquio, mi pare, vero? Allora, io bisogna che lo segno, sull'agenda. Allora, il primo colloquio l'abbiamo fissato
7 numero completo.
Sabato 7 febbraio. Va bene. Allora, 9:30. Secondo?
14.
Ah, settimana dopo, va bene.
Quindi sabato prossimo non c'è niente.
No, scusi.
Va bene? Allora, io vi esorto a preparare questo colloquio. Si tratta un po' di rivedere secondo il programma che vi ho dato la prima parte su la storia e l'ambiente storico dell'attività di Gesù e del periodo della formazione dei Vangeli, e poi la seconda parte sulle istituzioni di Israele, no? Cioè le realtà con cui Gesù si trova continuamente a contatto, no? Con la legge, la sinagoga, i sadducei, i farisei, eccetera, no? E poi alcuni brani che, ecco, sono segnati qui, cioè il battesimo di Gesù, la prima predicazione di Gesù, le beatitudini, la preghiera di Gesù e il Padre nostro. Ecco, questo è, va bene, per il colloquio. Colloquio, come sempre, è una conversazione praticamente.
Come sempre, ecco. No, sono preoccupati questi professori,
eh?
Perché sono preoccupati degli esami precedenti, che non era un colloquio.